Amici carissimi, benvenuti a questa celebrazione della domenica dopo la Pasqua che il Papa Giovanni Paolo II ha voluto dedicare alla sua grande conterranea, Santa Faustina Kowalska, che Gesù ha scelto negli anni 30, è morta nel 38, nata nel 1905, direi è contemporanea dell'altra cantante della Misericordia chiamata Speranza, Nicole Valenza, e ha dedicato questa domenica alla Divina Misericordia. Per fortuna che Gesù ha amore misericordioso, altrimenti chi di noi si salverebbe? Guardiamoci intorno. Chi di noi può dirsi pulito, senza peccato? Noi siamo come i marinai che fanno le promesse, ne fanno tante e ne mantengono poche. E questo capita a tutti, ma non perché siamo cattivi, ma perché siamo fragili, siamo deboli. La quotidianità che si trasforma in tentazione di terrestrità ci lega con tutti i suoi piccoli o grandi legami e ci schiavizza. Per cui noi tutti conosciamo la grande difficoltà del cammino della santità, che consiste nella liberazione dagli incubi della schiavitù. Il santo è colui che è massimamente libero, è colui che non si lascia condizionare dal peccato piccolo grosso che sia. Amici, noi più anziani veniamo da un periodo molto brutto, degli anni 30-40. Io sono stato educato negli anni 40, pensate, Sor Faustina era morta nel 38, quindi io sono venuto poco dopo come bambino da educare. Ed erano anni terribili, in cui la Chiesa, purtroppo, la Chiesa di quel tempo, non dava di Gesù l'immagine dell'amore misericordioso, ma dava di Gesù un'immagine del Dio giustizialista, giustiziere, come te muovite fulmino. E tutto era peccato, l'inferno era sempre spalancato sopra e sotto i nostri piedi. Io ricordo, direi quasi con tristezza, quel triangolo con l'occhio di Dio che ti diceva: ti vedo sempre, che bello spione sto Padre Eterno, eh? Ma non ci spiava per dirci bravo e per incoraggiarci, ma per condannarci. Tanto che Gesù scelse non nell'Oriente, Polonia, ma scelse nel profondo sud della Spagna, nella Murcia, giù, fondo, verso la terra del sole. Bene? A Santo Mera di Murcia scelse questa bambina che si chiamava Josefa, figlia di una famiglia molto numerosa e poverissima, la quale era già predestinata da Dio ad essere la cantante dell'amore misericordioso, ad essere quella grande santa che presto vedremo sugli altari. Quando? Presto. Ma perché ancora per Madre Speranza non ci è arrivata? Ma perché la storia di Madre Speranza non è la storia di Santa Faustina. La sua è una storia particolare, legata anche alla guerra spagnola, alla rivoluzione spagnola dei comunisti del 1936, in cui il Signore, pensate, l'ha utilizzata anche sui campi di battaglia. Lo leggerete nei documenti, io li conosco, che l'ho letti. Ma quando voi li leggerete, una volta andrà sugli altari, stupirete e direte: ma guarda, bisogna ricorreggere la storia, bisogna rileggerla in un altro modo, non come ci hanno insegnato a scuola. È un'altra storia, cioè è un altro intendimento, è un'altra interpretazione, quella di Dio. Ma noi vedremo come il Signore ha utilizzato anche questa piccola donna sui campi di battaglia. La sua è una storia di una donna colossale. Io penso sia, con Padre Pio, la donna più grande mistica del Novecento. Che vuol dire mistica? Non che misticava Donna Fornelli, eh. Mistica vuol dire ha fatto un'esperienza intima, profonda con Dio, di intimità profonda con la Trinità e con Cristo della sua passione. Voi sapete come la Madre Speranza ha vissuto le stigmate per tutta la sua vita. Prima esteriori, con le mani forate, poi interiori, perché supplicò Gesù e gli disse: Gesù mio, ma io devo pelare le patate, io devo far la verdura, e con le stigmate c'è poca, non si può scegliere l'insalata o pelare le patate o le carote. Signore, toglimi queste ferite esteriori, ma conservami il dolore della tua passione. E Gesù l'ha ascoltata. Pensate alla Madre Speranza, che nel tempo di Quaresima, io la conoscevo bene, l'ho fatta anche tanto tribolare. Una volta l'ho trattata come una pellara, tanto che lei, a distanza di 24 anni, mi disse: quanto mi hai fatto tribolare quel giorno, quando venisti da me. Dopo 24 anni ci ricordava delle parole feroci con cui la trattai a motivo della mia sorella, che mi prese per far la suora del suo ordine, la prima chiamata da Gesù Cristo. Pensate che storia! La prima chiamata da Gesù in persona, Maria Perugia, c'è una ragazza malata, quella sarà la prima del mio ordine nuovo di suore in borghese. La prima chiamata. Non mi sto raccontando la storia, perché ci vorrebbe tutt'oggi. Ma una storia bella, drammatica, di una lotta passata là, che perseguitava la mia famiglia, fino a suggerire al mio papà di suicidarsi. Pensate che roba. E la madre l'aveva detto, perché Satana, la notte dell'11, del 10 febbraio del 57, la massacrò la Madre Speranza. E quelle ferite, quelle unghiate che scarnificavano il suo collo, la mia sorella l'ha vista la mattina dell'11, dopo i voti, i primi voti, nasceva questo nuovo ordine, la chiamò e disse: figlia mia, guarda quanto mi costi. Slacciò la camicetta e mostrò il suo collo tutto solcato dalle unghie di Satana. Guarda quanto mi sei costata stanotte. E Satana, che gli diceva: te lo do io la franca, te lo do io metterò la disperazione nell'animo dei suoi genitori. Tutto vero. La passione, la colonizzazione di spina, la Madre Speranza aveva tutta la testa forata dai chiodi, le spine della passione. Pensate, il Venerdì Santo degli ultimi tempi, la Madre Speranza non dormiva mai sul letto, mai, perché soffriva la flagellazione. Udite, ma mica nella legge la frustate, soffriva la passione di Cristo. Era tanto l'amore di questa creatura stupenda, innamorata di Gesù, che gli diceva: Gesù, fammi simile a te, dammi le tue sofferenze. E Gesù: pronto, te le do tutte. E la mattina si è trovata stesa in croce per terra in un bagno di sangue. Madre Speranza. Leggerete. Ma vi dirò ancora di più, l'amore misericordioso. Ecco perché Socci, che ha scritto il libro sulla misericordia di Papa Giovanni, venne da me l'anno scorso per avere notizie di Madre Speranza, perché io le sapevo, gliel'ho potute dare. E Socci nel suo libro mi cita, alla pagina 216, mi cita: Don Ignazio mi ha raccontato queste cose. Certo, io dalla sua bocca l'ho sentita. Pensate, la notte del 12 maggio dell'81, la notte precedente l'attentato al Papa, la Madre Speranza sapeva che il Papa sarebbe stato attentato in Piazza San Pietro. Gesù gliel'aveva detto: figlia mia, domani il Papa sarà attentato, la sua vita sarà in pericolo. E la madre, che creatura immensa, le disse: Gesù, buon Jesus, dico mio, figlio mio, io ti do la mia vita, ti do il mio sangue, ma salva il Papa Giovanni. Pensate, la notte del 12 maggio dell'81, la Madre Speranza ebbe un'emottisi, uno sbocco di sangue, come si dice, che riempì tutta la camera. E lei lo sapeva, tutto sapeva, che Ariaccia l'avrebbe colpito con la pistola. e lei offrì la sua vita per il Papa. Gesù, prendi la mia vita, ma salva Papa Giovanni. Queste cose ce le ha raccontate lei, io lo so dalla sua bocca, ecco perché ve le dico, non è che l'ho letto sui libri. Io ero molto confidente della madre, anche se l'ho fatta soffrire. La madre Speranza, quante volte dal Signore Gesù ha avuto queste rivelazioni. Una volta, eravamo negli anni 30, la notte di Natale nacque questo ordine, pensate, le prime sei suore che dormivano sull'unico materasso, con le teste sull'unico materasso, con il corpo fuori del materasso e le teste tutte unite nell'unico materasso, erano poverissime, ma sorgeva l'amore misericordioso. Tu, figlia mia, dovrai annunciare al mondo il mio amore misericordioso. E tu dovrai dire agli uomini che io non sono un terrorista, bella questa di Gesù, non sono un terrorista, ma sono, siamo nel 48, maggio del 48, a Colle Valenza, dove la madre era venuta, scrivi Speranza, e la madre, aspetta Gesù, prendo la penna, aspetta, scrivi, io sono colui che tutto perdona, tutto dimentica e non tiene in conto. Punto. E amo l'uomo come se senza l'uomo non possa vivere. Punto. E che davanti a me, peccato grande, peccato piccolo, è un nulla quando interviene il perdono del cuore e il lacrime della penitenza. Annuncia agli uomini che io dimentico tutto, perdono tutto, non sono il Dio terrorista che ti manda all'inferno, è il Dio che ti vuole salvare. Amici, il Dio che ti vuole salvare. Pensate, Gesù voleva salvare anche il mio collega che è morto e è dall'inferno. Madonna santa, anche i preti vanno all'inferno. Io non ci posso pensare. Mi rendono i brividi, un prete che va all'inferno. Ma amici, per andare all'inferno ci vuole di volerci andare a ragion veduta, proprio testardamente. È più difficile andare all'inferno che fare la risa. Questo mio collega, pensate, è andata all'inferno. Perché? Io non so, non conosco l'uomo, non conosco la vita, ma lo so dalla madre Speranza. Durante un colloquio con lei, Gesù le disse, domani ti verrà a trovare il vescovo di Pinkpallino e verrà per chiederti messa nel santuario dell'amore misericordioso qui in Colle Valenza. Tu dovrai dirgli che è tutto inutile, perché il suo prete è andato all'inferno, perché nell'ultimo istante, quando la sua macchina ha sbattuto contro il guardrail dell'autostrada, prima di perdere conoscenza, io l'ho illuminato con un fulgore di luce, per cui era quasi impossibile dirmi di no, e lui mi ha ripetuto, no, non ti voglio servire. Mamma mia. Venne il vescovo, così mi racconta la madre, eccellenza, le devo dare una notizia terribile. Questa noce è il buon Gesù? Questa no, ma dice, questa notte il buon Gesù mi ha detto che il suo sacerdote ha rifiutato il mio amore e dall'inferno. Povero vescovo. Mi disse la madre, mi cadde ai piedi sbiancato come un lenzuolo di bucato. E prima che lui venne ci volle il tempo. Ed era l'amore misericordioso che lo voleva salvare. Amici, come vorrei dirvi oggi, confidiamo nell'amore misericordioso. Qualunque sia il peccato che abbiamo commesso, qualunque sia la tragedia che abbiamo combinato, davanti a Dio non c'è colpa che non possa essere perdonata quando interviene il perdono del cuore e le lacrime della penitenza. Amici, il nostro mondo di oggi è un mondo di bestie. Io penso che se il Padre Eterno non ci mette le mani, e così a lungo non possiamo mica andare, non credo. Ma questi figli nostri, questi piccolini, ma in che mondo vivranno? Quante volte sento l'angustia dei genitori che dicono, Madonna, non mettiamo al mondo un altro figlio? I
la vita continua. E che chiudiamo i rubinetti? Chiudiamo il mondo? Ma ci pensa lei domani, queste creature, in che mondo vivranno? Amici, fidiamoci del Padre Eterno. Io penso che il Signore chiuderà questo ciclo negativo. Io domenica ve l'ho detto, non ho mai sofferto come quest'anno. Ho sentito con mano, toccato con mano l'abbrutimento dell'uomo. L'uomo bestia, quante ne ho sentite? Ma tu da che mondo vieni? Ci vanno a sapere che il mondo è fatto di peccato? E non lo so. Oh, amici, ho quasi 80 anni, E se non ne parlo adesso, non capisco più. Quando mi chiudono gli occhi non avrei ancora aperti, non ho aperti bene io. Ma mai come adesso ho sentito la pochezza, la tristezza, la amarezza del peccato. Quando Giovanni Paolo II parlava di strutture di peccato, sono parole difficili quelle. Era vero. Il male c'è sempre stato, ma oggi dilaga non a macchia d'olio, ma supersonico, a velocità supersonica, e prende tutti. Ieri un signore mi ha detto, doni io i bambini piccoli, ma tu che hai esperienza di coscienze, ma qual è il peccato più grosso che gli uomini possono fare? È il peccato della sessualità devastante? No, anche se questo impera. No, sapete qual è il peccato più grande? Aver tolto Dio dal cuore dell'uomo. Non c'è più Dio nel cuore delle persone. Dal cuore dei nostri figli non c'è più Dio. No problem, non fa problema. L'uomo ha detto a Dio, non me ne importa niente di te. Voglio creare un mondo tutto mio, senza di te, contro di te. Questo è il peccato più grosso. E risuonano le parole del Vangelo, sine me nil potesti spacere, senza di me non potete far niente. Non è che non potete fare le case, le ville, le macchine, andare sulla Luna, su Marte. Questo non serve, questo è progresso tecnologico. Oggi manca l'homo sapiens, l'homo cogitans, c'è l'homo technicus che tasteggia il computer, ma quella non è civiltà. I nostri bambini mi confondono quando io sono somarello al computer, ma così non so fare, ma quando vedi piccoli 50 anni, sono dei maghi. Domanda, saranno veri uomini? Non serve essere vari computeristi o homines tecnologici se non sei homo sapiens, homo cogitans. Guardate che oggi c'è il sonno della ragione, e il sonno della ragione non è una frase mia, anche se molto bella, produce mostri, ve la ripeto, il sonno della ragione produce mostri. Oggi la gente non ragiona più, c'è impazzita. Perché oggi prevale l'interesse, l'economia, il facile denaro. E per il denaro, storia antica quanto il mondo, che diceva il profeta Orazio, latino, prima di Cristo, o auri sacra fames, o i sacranta nefasta, fame dell'oro. L'uomo è stato sempre così, Ma quando l'oro, la ricchezza, diventa divinità assoluta, l'uomo diventa schiavo. Diventa una bestia, perché a questo altare su cui troneggia l'interesse e il denaro, su questo altare tutto si sacrifica, i figli, il marito, la moglie, la coscienza, gli interessi propri, il Padre Eterno, la divinità, tutto viene calpestato, e l'uomo diventa homo homini lupus, come diceva il filosofo Hobbes. Uomo, lupo, all'altro uomo. Non ho mai visto l'uomo lupo come oggi. Lupo, lupissimus, direi io, lupissimo, che aggredisce l'altro per farlo fuori. Ditemi, vedete com'è importante la divina misericordia? La divina misericordia. Ho dovuto dire a una persona che si dichiarava satanata, no figlia mia, tu non hai Satana nel corpo, tu hai Satana nel cuore. Satana non ti possiede il corpo, non è possibile, ti vedo dagli occhi, anche se sono sconvolgenti, con lo sguardo luciferino, questa persona. Il suo papà piangeva, padre, gli dica qualcosa, che io devo di corpo, che gli devo di? Posso benedirla nel nome del Signore, questa creatura, ma più non posso fare. E io a dirle, figlia mia, io ti do la ricetta per essere felice. E lei mi ripeteva, non la voglio, non posso, non posso. Io non ci posso fare niente. Io ti dico, cambia vita, non far queste cose, guarda, questa è la tua condanna, è la tua disperazione, è il tuo profondo malessere interiore. Vedete, vi dico una cosa oggi, forse che voi non sapete, come passa il tempo, che voi non sapete. Da pochi giorni, molti casi mi sono capitati di gente disperata. Disperata, gente sanissima, secondo le analisi chimiche, fatte all'ospedale, sanissime come un pesce, eppure gravemente malata. Ma allora sono stupidi i medici? O c'è qualcos'altro? Ho tentato di scavare. Ma signore, signora, ma io non campo più. Un malessere fisico che ti prosta, ti annienta, con tutte le analisi a posto. O è malata di testa? Cioè, non sono malata di testa. No. Sto bene. Ma che c'è allora? Pensate. Ho scavato. Scusi, ma i suoi nonni, i suoi bisnonni, il suo albero genealogico, chi ci ha avuto lei come antenati? Sentite che scappa fuori. La mia nonna è suicida, il mio nonno era un mangiapreti, ha rifiutato i sacramenti per tutta la vita, odiava Cristo e il prete come fosse il nemico numero uno, è morto bestemmiando. La mia zia si è ammazzata, c'è una serie di aborti da parte della mia mamma, della mia nonna, bisnonna, la fa spavento. Io ascoltavo, scavando. Ma ho capito perché, adesso capisco perché. Ma come, voi mi direte, e che c'entra questa col suo di un nonno? Che c'entra? Ah, persone che sono morte disperate senza perdonare, persone che sono morte implorando la maledizione sugli altri. Amici, se voi parlate con gli esorcisti, parlate con gli esorcisti. Questo è uno dei casi più frequenti, per cui si chiama l'esorcismo sull'albero genealogico, perché le tragedie dei nostri avi si ripercuotono sui nipoti, sui bisnipoti, pronipoti, pronipoti, perché il malessere di quelle persone, fisico e spirituale, si ripercuote per le future generazioni, per cui il demonio che ha satanato ci rivendica il diritto di far tribolare i posteri successori. Io lo sapevo queste cose, però non mi ero mai capitato fra le mani queste cose come questi giorni. Amici, l'importanza di farci celebrare le messe per i nostri avi, che ne sappiamo noi, sa, quello è morto da 100 anni, e chi ve l'ha detto che quello non è ancora un purgatorio? Ci vuole 100 anni! Sì, sì, dipende dalla vita, amici. Amici, davanti al Padre Eterno si paga alla romana, ognuno paga il conto suo. Non è che pagano gli altri, Cristo ha pagato per tutti, ma paghi anche tu il tuo conto, eh? Amici, ringraziamo Gesù, amore misericordioso, fortuna a Lui. E appendiamoci, come diceva Brosio, quando è venuto qui, mi sono attaccato alle corna della Madonna forte forte, Madonna Gospa, la Signora di Međugorje, aiutami perché sennò Paolo cade tutti i giorni. Amici, io oggi, mentre ringrazio con voi il Signore Gesù, che a noi poveri preti, povere creature, peggiori di voi, ci ha dato questo potere, io ti assolvo, amici. Ho visto sti giorni, come pure questa domenica, a piangere la gente, contenta di essere perdonata. Doni! E mi abbracciavano. Tu vai, io, cocco, io non c'entro, non confondo le cose, io non c'entro niente, sono un somarello che porta il peso e basta. è lui, è Gesù Cristo che ti solleva, che ti apre, che ti perdona, è lui, io non sono capace, io ti assolvo, amici, io vi invito a confessarvi, confessiamoci tutti, io per primo, umilmente, davanti a Gesù, nella sua chiesa, e quando ci sentiamo dire io ti perdono, facciamo festa. Gli uomini non ci perdonano, Dio ci perdona sempre. Maestro, quante volte devo perdonare? 7 volte? Pietro, 7 volte. 70 volte 7, sempre. Signore, gliela faccio. Gli uomini no, ma il Signore Gesù ci perdona sempre. Amici, ed è la gioia più bella sentirsi abbracciati, perdonati sempre, nonostante la ripetizione dei nostri peccati. Viva Gesù, amore misericordioso. E grazie a Papa Giovanni che in questa domenica ci ha fatto ricordare i grandi tromboni, i grandi cantanti della misericordia di Gesù. Sor Faustina Kowalska in Polonia, Sor Speranza, ma le speranze di Gesù di Colle Valenza. E ringraziamolo e usufruiamo di questo grande dono. Qualunque sia il nostro peccato, ricordatevi, Cristo non è giudice. Cristo è l'amico, il fratello, il consigliere, il consolatore. Il prete è colui che ti dovrebbe aiutare perché ha maggiore esperienza di santità. Non è il tuo giudice. Guai! È colui che ti aiuta a crescere nella santità. Amici, viva Gesù, amore misericordioso. Abbiamo con noi oggi Padre Martino. È venuto per ringraziarci, ci dà quello che ha fatto, e anche per ricordarci che oggi è l'ultimo giorno, fa Pasqua con noi, quei piatti simbolo del pranzo di Pasqua, oggi diventano pezzi dei banchi che regaliamo a Martino, e mica lo lasciamo andare a casa sua senza niente, ma riguarda, amici, mi raccomando, noi siamo persone per bene, siamo persone col cuore grande. Adesso Martino, mentre vi ringrazia, ci dirà tutto quello che di bello ha fatto, grazie anche a lui e a voi.
Io quello che posso fare è soltanto ripetere e trasmettere che quello che il governo del Mozambico e i ragazzi che studiano in questa scuola che voi avete aiutato a costruire hanno detto nel giorno 18 gennaio, quando abbiamo aperto e inaugurato la scuola media, hanno detto di dirvi soltanto grazie per averci aiutato ad avere una scuola e grazie per averci aiutato ad avere un banco dove sederci. Infatti vi ricordate che mi avete dato dei soldi per comprare 30 banchi l'ultima volta e poi Angela del Coro, quando è venuta in Ghana, mi ha portato altri 5 banchi. E allora i ragazzi hanno detto grazie a voi per essere dei cirenei che hanno aiutato Gesù Cristo a caricare la croce, per seguire questo cammino della Madre Speranza, di Sor Faustina, nella carità di Gesù Cristo. E con la grazia di Dio siamo arrivati a 400 banchi, sto venendo da Milano, dove una scuola qui dell'Italia ha scartato i banchi vecchi che loro avevano nella loro scuola e ci hanno dati a noi. E abbiamo trovato un container dove mettere questi banchi per inviarli in Mozambico alla nostra scuola. Sono entrati 40 banchi e rimangono ancora e ci sarà da fare un altro container. Stiamo raccogliendo un po' di soldini per mandare questi banchi e farli arrivare alla destinazione. Però abbiamo avuto una sorpresa, io vi avevo detto che avevamo fatto la scuola per 300 alunni al massimo, che erano 6 aule, ma al momento dell'iscrizione, con tutta la sorpresa, si sono iscritti 500 alunni, in modo che io mi vedo a disagio di nuovo, mi vergogno di dirlo, perché avevo già detto che ci mancavano pochi per finire, ma finora ci sono dei ragazzi che si sedono per terra, anche se abbiamo raddoppiato i turni, un turno del mattino e un altro del pomeriggio, ma questo non basta ancora. E allora stiamo cercando di trovare altri 100 o qualche cosa in più di banche. Dio vi benedica per quello che avete fatto e per quello che Don Ignazio oggi mi ha già dato questa mattina. Grazie a voi e buona Pasqua ancora.